SBS Italian.
L'avrete riconosciuto, questo era l'uomo con l'armonica da C'era una volta in America. Eppure noi oggi, partendo con uno stereotipo, vogliamo proprio distaccarci da questo stereotipo di Ennio Morricone con il nostro prossimo ospite in diretta dagli studi di Radio SBS, il sassofonista Mirko Guerrini. Ciao Mirko, benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori di Radio SBS.
Tra l'altro ti sarà venuto un coccolone quando hai sentito questa musica dicendo: ma come, è proprio quello che noi non vogliamo fare nel nostro concerto.
No, va benissimo, il tempo tra l'altro oggi mi sembra perfettamente calzante.
Esatto, qua a Melbourne siamo invasi dalla pioggia.
Secchi e secchi d'acqua infatti su Melbourne, questa potrebbe essere, a proposito di colonne sonore, una buona colonna sonora per la mattinata grigia. Mirko, noi questa mattina invece vogliamo parlare con te di tutt'altra musica, se vogliamo, sempre chiaramente parliamo degli Ennio Morricone, che il 10 novembre scorso ha compiuto 90 anni, al quale voi state dedicando invece un nuovo appuntamento musicale dal titolo Ecstasy Morricone, The Psychedelic Side of an Italian Genius. Che titolo interessante!
Sì, perché ovviamente Morricone è conosciuto appunto per le musiche che ha scritto per i film di Sergio Leone, per questi western a cui ha regalato anche un suono che non esisteva prima. Però con questo nuovo progetto che presenteremo questo sabato al Periscope alle 6 del pomeriggio, abbiamo voluto tributare anche un altro lato che è meno conosciuto di Morricone, ma che è altrettanto interessante dal punto di vista anche compositivo, che è questo periodo che Morricone ha avuto insieme anche a tanti suoi colleghi, più che altro negli anni 70, dove ha scritto delle musiche per film che hanno avuto meno successo e meno fortuna dei film di Sergio Leone, ma a cui Morricone ha regalato comunque una musica indimenticabile.
Sì, ma precisiamo, lato psichedelico, cioè Ennio Morricone negli anni 70 si faceva i funghetti, quelli magici?
Ma non lo so, però ha contribuito sicuramente a farsi fare a tanta gente, perché la musica...
Questa è un'affermazione forte comunque, pensa se ci sentisse il maestro Morricone ai suoi 90 anni suonati.
Sarebbe probabilmente orgoglioso.
Che cosa, probabilmente, speriamo.
Forse sarebbe contento, avendo studiato un po', sì, la sua musica, la sua biografia, la sua storia. C'è stato tutto un periodo, sì, in Italia, ma penso in tutta Europa, dove anche i registi, gli attori, gli sceneggiatori scrivevano queste storie di cui a volte era anche difficile seguire la trama, tanto erano appunto circondate da questa aura di alienazione, mi verrebbe da dire. Che
allucinazione.
Poi, sì. Sì, ci sono dei film come appunto Veruska o altri film dove veramente anche a guardarli oggi...
Dici, cosa avevamo fumato? Ecco, specifichiamo.
Ma tu, Carlo, vai sempre lì, eh?
Eh no, però sei tu che hai iniziato con il lato psichedelico, ma appunto nel senso di, diciamo, film che non hanno una, non sono facili da seguire, con trame difficili, complesse, in questo caso, in questo
ma
senso?
Erano film che rispecchiavano secondo me anche la poetica e la società del tempo, dove si cercava comunque, chi faceva cultura cercava anche di dare un po' delle martellate al bigottismo che regnava in quei tempi, quindi questi film sono sempre pervasi da anche uno spirito, diciamo, erotico, però erotico un po' visionario, in cui non è che si veda niente di strano, però la tematica stessa è una tematica abbastanza scioccante e sconvolgente per il tempo, dove insomma si parla di intrecci amorosi, dove coppie aperte.
Quindi anche molto moderna, forse, se vogliamo, da un certo punto di vista. Cioè,
anche molto moderna e senz'altro. E la cosa che ci ha affascinato è stata soprattutto il fatto che Morricone si è sentito totalmente libero e svincolato dal dover produrre un suono che rispettasse o certi cliché oppure il volere di un regista che imponeva insomma la sua volontà anche per quello che riguarda la musica. E quindi Morricone si è sentito libero di usare tutte le sue armi, diciamo, tutti i suoi strumenti che aveva a disposizione e che amava usare, producendo della musica molto nuova, molto interessante e anche se meno conosciuta.
Mirko, a proposito di musica meno conosciuta, Morricone ha scritto musica per oltre 500 film.
Sì.
Di quali soltanto una trentina erano film western, eppure noi grande pubblico ci ricordiamo di Morricone tanto per i grandi classici come abbiamo fatto sentire all'inizio. Perché? È perché il suo genio si è espresso meglio in questo formato oppure perché il pubblico, noi il pubblico in generale siamo pigre e una volta che sentiamo qualcosa di eccezionale mettiamo l'artista nella sua casella e non lo schiodiamo più da lì?
Ma no, credo sia stato semplicemente il suo corso artistico, diciamo, e la fortuna artistica che Morricone ha avuto, nel senso, Morricone è una cosa che dice spesso questa: io ho scritto 500 film di cui solo 30 sono western, ed è, lo dice ovviamente in tono polemico, come a dire, perché mi ricordate solo per 30 film quando ne ho scritti 500. E Morricone, tra l'altro, in questo libro che è uscito un paio d'anni fa, che è una specie di autobiografia raccontata a un giornalista, lui spiega bene la distinzione che lui ha sempre fatto tra la musica assoluta, quindi la musica che lui scrive per il gusto di scrivere musica, così come faceva, so, Beethoven o Mozart, gente che scrive musica che poi viene eseguita come musica che ha un valore a sé stante, e distinta da quella che lui chiama musica applicata, che è la musica che lui ha scritto per il cinema. Ovviamente Morricone, dall'alto della sua grandezza, non è mai sceso a dei compromessi troppo grossi, nel senso, anche quando scrive appunto L'uomo dell'armonica, che avete fatto sentire, c'è una ricerca intellettuale che è fortissima, è profondissima, quindi l'uso di determinati suoni, addirittura l'uso di determinati intervalli musicali, cioè lui sceglie una nota perché quel personaggio lì ha bisogno di avere quel colore lì. E quel colore
wagneriano
lì,
quasi.
Assolutamente.
Senti, Mirko, ma non c'è forse neanche troppo bisogno di parlare di psichedelia, perché effettivamente Ennio Morricone poi ha composto musiche e canzoni popolarissime negli anni 60 anche per cantanti iconici di quella generazione, non certo psichedelici, sicuramente più popolari.
Certo, sì, di sicuro, insomma, Morricone, non so quanti lo sanno, ma lui iniziò proprio a lavorare anche per la Ricordi, per la televisione, e lavorava come arrangiatore, lavorava come appunto uno che veste e scrive l'arrangiamento orchestrale di canzoni scritte da altri, e poi si è messo anche a scrivere canzoni in proprio, insomma, forse la più famosa è Se telefonando, che fu un grande successo di Mina, con tra l'altro il testo di Maurizio Costanzo.
Ma senti, Mirko, come ha vissuto Morricone questo successo straordinario nel campo della musica, tra virgolette, popolare, appunto i famosi 30 western? L'ha vissuto con orgoglio oppure con sufficienza, perché in realtà lui voleva essere Stravinsky?
Ma lui sì, voleva essere Stravinsky o Mahler o Puccini, però penso che a lui sia sempre andato bene così, perché come lui stesso racconta, quando ha ritenuto che non fosse il caso di fare un film, ha semplicemente detto di no, e delle volte ha detto di no anche a registi importanti. Insomma, ci sono anche casi dove il regista ha capito la grandezza di quest'uomo. Uno su tutti mi viene in mente Pasolini, che voleva imporre a Morricone di arrangiare musiche di repertorio, e Morricone gli disse: guardi che forse ha sbagliato persona, io non sono adatto a fare questa cosa, lei ha bisogno di qualcun altro. E Pasolini mezz'ora dopo lo richiamò e gli disse: guardi, faccia quello che vuole,
facci lei
basta che sia lei a scrivere le musiche, insomma.
Tra l'altro l'ultimo suo intervento nel campo del cinema, diciamo, popolare è stato con Quentin Tarantino pochi anni fa, nel 2016.
Esatto.
Senti, prima di salutarci, parlaci proprio di questo concerto, sabato dalle 18 alle 20 al Paris Cat Jazz Club, quindi sì. Che viaggio fate?
Al Paris Cat ascolteremo un gruppo di nuova formazione, siamo in sette sul palco e la voce portante del concerto sarà Ilaria Crociani. E poi avremo altri sei musicisti, incluso il sottoscritto che ha curato anche tutti gli arrangiamenti. Ci sarà Gianni Marinucci alla tromba, e ovviamente non potevo non chiamare un trombettista essendo Morricone diplomato in tromba. E poi avremo Darien Arch al pianoforte, Carl Willebrandt al basso elettrico, Ryan Griffith alla chitarra e Tony Floyd alla batteria. E ascolteremo appunto tutta una serie di canzoni che Morricone ha scritto tra gli anni 60 e gli anni 70, delle volte scritte per i film, erano solo canzoni strumentali a cui poi è stato messo un testo successivamente. In un paio d'occasioni il testo è addirittura stato scritto dalla moglie di Morricone, quindi diciamo una produzione familiare, mi verrebbe da dire. E sono canzoni meravigliose, perché ovviamente anche quando Morricone, anche quando scrive un pezzo strumentale, comunque ha questo gusto melodico, questo gusto per la melodia, insomma, non è impossibile negare a Morricone il fatto che sia uno dei più grandi scrittori di melodie italiani.
Senz'altro, Mirko. Allora, noi ci salutiamo proprio con uno dei grandi esempi morriconiani, potremmo dire. Metti una sera a cena, che ha cantato Milva. Perché l'hai scelta?
Beh, perché questo è un grande esempio di come Morricone approcci anche la musica applicata, appunto la musica per i film. È un tema circolare dove ci sono praticamente le stesse tre note che ritornano, che è simile all'approccio di Se telefonando, che crea questo vortice, appunto, e qui si ritorna allo psichedelico e si ritorna agli acidi di Carlo.
Lo confesso, sono lo spacciatore di Ennio Morricone.
E queste tre note che vanno in circolo per tutto il pezzo creano questa perdita di equilibrio, no? E te vieni trasportato in questo luogo e inizi a galleggiare in questo posto. Milva, tra l'altro, è stata una delle muse di Morricone, tant'è che uscì un disco che si chiamava Dedicato a Milva, dove Milva canta una decina di queste canzoni scritte da Morricone e lo fa in modo esemplare.
Mirko Guerini, allora grazie per essere stato con noi questa mattina, appuntamento al Paris Cat Jazz Club dalle 18 alle 20 questo sabato, grazie ancora.
Grazie a tutti voi.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.